Un buongiorno a tutti e a tutte da Thais Palermo, benvenuti a Press Corner del 10 giugno del 2021. Apriamo con un articolo uscito su Jacobin Italia di ieri, Ciò che Kamala Harris non dice, di Miguel Tinker Salasi su Yapa Portillo Vieda. Quando abbiamo sentito parlare per la prima volta del piano della vicepresidente Kamala Harris per affrontare le cause profonde della migrazione in America Centrale e Messico, abbiamo pensato che volesse cimentarsi con la storia dell'imperialismo statunitense nella regione. Piuttosto che usare il suo viaggio in America Centrale come un semplice servizio fotografico, forse avrebbe dovuto riconoscere il ruolo degli Stati Uniti, il loro passato controverso e i suoi effetti sul presente. Ma anche se apprezziamo gli sforzi per porre fine alla tratta di esseri umani e arginare la corruzione, qualcuno crede che in questo modo si possano affrontare le cause profonde dell'immigrazione? Qualcuno pensa che promuovere lo sviluppo economico, espandendo la presenza di aziende straniere in Centro America, rallenterà l'immigrazione? Qualcuno immagina che intimare loro insensatamente di non venire migliorerà la sorte degli aspiranti migranti? Piuttosto che affrontare le cause profonde, il governo degli Stati Uniti continua a considerare l'America centrale come una fonte di manodopera a basso costo, un esportatore di materie prime, un'opportunità di investimento per aziende come Nestlé. Eppure l'impatto di Nestlé nell'Asia meridionale è deplorevole quanto quello della United Fruit Company in America centrale. Entrambi hanno dato vita a relazioni neocoloniali che hanno reso schiave le popolazioni locali. Hanno fondato gerarchie razziali di genere, fomentato colpi di Stato e sovvertito la democrazia e l'autodeterminazione. Invece di rompere con il passato, l'approccio di Harris lo reitera, rafforzando il potere delle elite dominanti e delle multinazionali di fare ciò che desiderano. Le reti migratorie dal Messico e dall'America centrale verso gli Stati Uniti si sono affermate in contemporanea all'inizio di speculazioni statunitensi nella regione. Queste società, la Rosario Mining Company nel 1850, la United Fruit and Standard Fruit Company nel 1890, la Cananea Mining Company nel 1900, hanno costruito zone americane, introdotto sistemi di lavoro razzialmente stratificati e creato cittadini di seconda classe. Le industrie estrattive hanno sottratto risorse naturali alle terre indigene e afroindigene, cui hanno fatto seguito repressioni, sparizioni, torture e uccisioni di civili e contadini. Harris non si è recata in Honduras o in Salvador, due paesi da cui migliaia di persone sono fuggite negli ultimi anni, ma fino a oggi gli Stati Uniti riversano denaro in iniziative di sicurezza e operazioni economiche che militarizzano il paese e delle quali beneficiano soltanto i ricchi. Il regno corrotto e legato al narcotraffico del presidente honduregno Juan Orlando Hernández, che ha devastato il paese, è stato reso possibile da un colpo di Stato del 2009 sostenuto dagli Stati Uniti. El Salvador, governato da Nayib Bukele, un neoliberista sprezzante della democrazia, deve ancora riprendersi dall'intervento degli Stati Uniti negli anni 70 e 80, che ha generato l'omicidio di 80.000 civili e costretto altre migliaia di persone a fuggire. L'idea che la migrazione forzata possa ora essere rallentata aprendo una fabbrica Nestlé o consentendo agli investitori di costruire le cosiddette zone di libero scambio o promuovendo un'altra industria estrattiva, presuppone che questo sia sempre stato un buon modello per l'America centrale. Non importa quanto venga riverniciato dalla politica buonista dei democratici, non è ancora la risposta. Harris ha ragione quando dice che la maggior parte delle persone non vuole abbandonare la propria casa. Ma riciclare le politiche del passato senza affrontare le cause profonde della crisi in Centro America e Messico assicura che le persone continueranno a venire negli Stati Uniti, disperate. Non abbiamo bisogno di ulteriori azioni segrete e colpi di Stato, non abbiamo bisogno di altre intromissioni nelle elezioni o di sostegno ai narcodittatori o di guerre militarizzate alla droga. Abbiamo bisogno, come una volta Ella Baker esortò a fare, di arrivare alle radici del fenomeno e coglierne la causa principale. E questo ha a che fare con l'impero americano. Questo era un articolo di Suyapa Portillo Vieda, che è una professora associata al Peitzer College, autrice di Roots of Resistance. Le radici della resistenza. Miguel Tinker Sala è professore di storia e studi chicanos e latinos al Pomona College e autore anche di altri libri. Era un articolo su il viaggio della vicepresidente Kamala Harris in America Centrale. Passiamo ora a un articolo di Valigia Blu, La strumentalizzazione mediatica dei corpi e il razzismo, di Letitia Leunqueu. Non so se dico bene. Le notizie drammatiche sono quelle che senza dubbio stimolano maggiormente l'interesse del pubblico per la componente emotiva che risvegliano nelle persone. Capita sempre più spesso quindi che i media ricostruiscano tali eventi romanzando nella narrazione, raccontando in modo sensazionalistico le storie delle persone protagoniste delle vicende. Le norme deontologiche che dovrebbero governare il lavoro dell'informazione suggeriscono il modo giusto per esporre i fatti nelle loro specificità, ma quelle norme e quei suggerimenti non vengono sempre rispettati. Il rischio è che si sconfini oltre i limiti di inviolabilità dell'individuo, entro i quali dovrebbe essere circoscritto il diritto di cronaca e l'essenzialità dell'informazione. Questa inadeguatezza nell'informare è spesso dovuta alla forte dipendenza del giornalista dall'ideologia politica e dal modo in cui egli interpreta le dinamiche sociali che lo circondano, ma è anche conseguenza di una ricerca spasmodica di attirare attenzione, audience, click, che finisce per assecondare la tendenza a creare storie per fare notizia. La conseguenza di ciò è che dobbiamo fare i conti con un sensazionalismo e una strumentalizzazione dei corpi continua, proprio da parte di chi dovrebbe avere le competenze per evitare che ciò accada, specialmente se a questi corpi è legato un colore di pelle che in campo politico-mediatico assume automaticamente le fattezze di una casacca politica. Di questo abbiamo avuto testimonianza innumerevoli volte, l'identità che si trasforma in un'arena politica su cui scontrarsi. Da Agito a Willy, l'una che oltre a essere donna era anche nera e proprio per questo, per il suo colore di pelle, si fa martire e nella narrazione mediatica diventa un simbolo. L'esempio perfetto di migrante eroina, quella a cui si offre tolleranza e rispetto solo perché lei è riuscita a guadagnarseli, non come quelli definiti invasori dagli stessi politici che utilizzano la sua storia come esempio di accoglienza. L'altro Willy, un ragazzo di 21 anni nato in Italia, un altro martire stavolta simbolo di integrazione, perché bravo e ben integrato, parlava bene l'italiano, caratteristiche rimbalzante da testata a testata, quasi come se questo fosse il pregio che avrebbe dovuto assolverlo dalla sua condanna a morte. Dimenticati quando siamo in vita e massacrati dalla retorica politica e dalle leggi ingiuste a cui siamo soggetti, diventiamo simboli solo alla fine. E per molti rimane comunque l'oblio. Ci si abitua a certi fenomeni e se ne parla sempre meno. Che sarà mai la morte di un altro bracciante? È il caso di Fallai Edabo, finito nelle grinfie del caporalato e morto suicida a soli 28 anni. La sua morte è passata in sordina. Si è tolto la vita a marzo, pochissimi ne hanno parlato, nessun politico nazionale se n'è scusato. Forse perché farlo avrebbe significato ammettere di avere un grosso problema con le proprie politiche e le varie sanatorie che si fanno passare come grandi rivoluzioni. Solo il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha voluto ricordarlo e ha chiesto di fare luce sulla sua morte. Come tanti altri giovani come lui, Falai era giunto nella terra di Capitanata con la speranza di trovare un futuro migliore. Invece vi ha incontrato una morte prematura e disperata. Questo fatto deve interrogare le nostre coscienze e spingerci ad impegnarci con forza e determinazione perché ciò non debba accadere mai più. Grazie. Che la terra ti sia lieve, fratello Fallaie. Queste sono le parole del sindaco. Le nostre vite e le nostre morti non contano, o contano solo quando ne devono essere funzionali. Questa volta, a questa incapacità di raccontare le persone nere si è aggiunta quella di raccontare il suicidio di un giovane ragazzo, Saïd Visin, e il disagio psicologico che lo accompagnava. La sua morte ci viene presentata insieme a una lettera, un post pubblicato sul suo profilo Facebook, la lettera d'addio, quasi un testamento. È così che ci viene imposto di porci davanti ad essa, senza specificarne il contesto, o meglio, alterandone consapevolmente il contesto per renderlo più vendibile, con una giusta posizione di fatti che sottintende una correlazione di causa-effetto. Il suicidio è un tema di salute pubblica e per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2008 ha pubblicato delle linee guida per i giornalisti dal titolo La prevenzione del suicidio, suggerimenti per i professionisti dei media. Questi alcuni punti del documento. Evitare la descrizione esplicita del metodo del suicidio, evitare le descrizioni particolareggiate sul luogo dove è avvenuto. Prestare attenzione all'utilizzo delle parole nel titolo, prestare attenzione all'utilizzo di fotografie, eccetera. Ci sono inoltre molti studi che mostrano come una copertura mediatica non informata possa avere un impatto negativo sulle persone accomunate dalle stesse fragilità, specialmente se giovani, oltre che sulle persone vicine ad una persona che si è tolta la vita. Il linguaggio usato dalla cronaca per raccontare storie di suicidio è di frequente inadeguato, se non addirittura osceno, nel voler cercare a tutti i costi le cause di una scelta tragica, spesso profondissime e misteriose. Per questo eviteremo di occuparci delle ragioni di questa morte che appartengono all'intimità e alla sfera privata di chi è coinvolto. Tuttavia, la questione del razzismo contenuta nella lettera scritta 2 anni fa ha fatto parte del vissuto di questo ragazzo e costituisce un'analisi lucida della situazione sociale e politica del nostro paese che sarebbe scorretto liquidare con la solita tendenza alla deresponsabilizzazione con cui ci poniamo davanti ai problemi di ordine sociale per colmare un effimero senso di assoluzione. La realtà di molti giovani immigrati o italiani di origine straniera è un percorso dilaniato dalle insidie di un razzismo istituzionalizzato, individuale e dalle microaggressioni quotidiane alle quali devono far fronte. Il razzismo è una bestia che ti logora da dentro, ti consuma, ti sfinisce e ti svilisce. Ti cambia fino a portarti al punto di rinnegare la tua identità, fino a farti credere che il tuo valore in quanto essere umano, ladro, invasore, risorsa, animale, plusvalore, immigrato, sia quello che ti attribuiscono gli altri. Lo psichiatra e filosofo decoloniale Frantz Fanon, nel suo saggio Pelle nere e maschere bianche, parlava di come l'oppressione abbia alterato lo stato psicologico delle persone razzializzate provenienti dalle ex colonie e di come con il tempo il rapporto di dominazione e il senso di superiorità e inferiorità che ha accompagnato questi fenomeni si sia trasmesso come un trauma generazionale, influenziandone tutt'oggi i superstiti. Questa influenza veste spesso i panni dell'autosabotaggio e la sensazione di non essere mai abbastanza in una società che ritrae come il diverso. Lo spaesamento del ritrovarsi sempre nel posto sbagliato, perennemente troppo bianco in mezzo ai neri e inaccettabilmente nero in mezzo ai bianchi, è la cifra di un conflitto individuale e al tempo stesso chiaramente politico. Ciò che emerge dalle discussioni di questi giorni è una dilagante mancanza di consapevolezza della nostra realtà, la stessa con cui spesso si ha la tendenza a puntare il dito verso le politiche dell'altro negli altri paesi, ignorando completamente le problematiche di casa nostra. Quest'ignoranza, questo essere all'oscuro, questo credere che l'aria di disprezzo e il modo in cui molti si pongono di fronte all'immigrazione oggi sia una degenerazione dell'ultima ora, non è che il frutto di una mancanza di ascolto delle minoranze che traduce l'assenza di un reale interesse alle problematiche degli stessi e si concretizza in un rifiuto di mettere in discussione i propri preconcetti, accettare le critiche dei diretti interessati e prendere una posizione attiva nelle dinamiche che li coinvolgono. Ciò che si perde nell'attivismo antirazzista in Italia è la critica strutturale del razzismo, che non riguarda solo i leader populisti e le loro esternazioni esplicitamente discriminatorie. Il razzismo in Italia dilaga da anni, non è finito con Mussolini né è iniziato con Salvini. E credere a questa illusione è conseguenza del sopraccitato disinteresse. Razzismo e xenofobia fanno parte dell'esperienza di ogni immigrato, di prima, seconda o terza generazione, quasi come fosse una relazione intrinseca, e diventano una sfida quotidiana se la tua origine è facilmente individuabile dal colore della tua pelle. Parlare di razzismo in Italia, specialmente se fai parte di una minoranza, è quasi un tabù. La prova di ciò è la velocità con cui alcuni hanno voluto autoassolvere le loro coscienze, costruendo su una datazione sbagliata un alibi per sminuire le conseguenze psicologiche del razzismo e la discriminazione continua su chi lo subisce. Riconoscere certe problematiche e ammettere le nostre responsabilità in quanto Stato, in quanto comunità, anziché liquidare qualsiasi analisi critica a riguardo, sarebbe uno dei tanti passi in avanti da fare. La verità di fronte alla quale ci pone questa storia non è meno grave o meno importante e ci deve ugualmente far riflettere e sollecitare una sincera autocritica che vada oltre i paternalismi, presenti in contesti dove la presunzione di conoscere determinate situazioni ignora completamente le esperienze di persone che vivono il peso di certe situazioni sulla loro pelle. Questo è un articolo su Valigia Blu, la strumentalizzazione mediatica dei corpi e il razzismo. E Press Corner termina qua, vi lasciamo con un po' di musica. Buon proseguimento di ascolto.
Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.